Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo. Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna tutto solo. Gesù ci dice a loro e dice a noi: non avete capito nulla. Esatto. Due parole, due frasi ci dice: non avete capito nulla. Ripartiamo dall'incongruenza che facevo notare all'inizio: è sul monte, scende e così via. Ci ha messo in mezzo un miracolo, ci ha messo in mezzo un sacco di cose, e io mi sono sentito, quando mi sono fermato a cercare questa incongruenza, leggendo l'ultima parte, mi sono risposto nello stesso modo: non hai capito nulla. Cioè, ti stai perdendo nella logica dei 5 pani non sono sufficienti, tu stai ancora pensando, l'ho pensata come risposta a me stesso, ai 5 pani che non sono sufficienti, non hai visto tutto il miracolo e stai ancora pensando: ma io sono sulla montagna, sono sceso, sono risalito. Stai ancora ragionando con la logica e non ti stai aprendo a quello che hai visto, a quello che hai vissuto. Io mi sono risposto così a questa domanda, che avevo lasciato volutamente sospesa prima. Un'altra cosa che non ho citato prima volutamente, nell'ultimo versetto dice: li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che li avevano mangiati. E il pesce? Non l'hanno avanzato? Non l'hanno avanzato, l'hanno mangiato tutto? Ma ce lo dobbiamo chiedere? Secondo me no.
Che è il pane, che è il pane di vita.
Che è il pane di vita, o comunque non continuiamo a ragionare con la logica, ma cerchiamo di andare oltre, cerchiamo di vedere il mistero. Gesù sale sul monte. Quando Gesù sale sul monte, una salita che rimanda a sua volta alla salita sul Golgota, siamo a celebrare la Pasqua, una Pasqua che nei sinottici c'è la salita sul Golgota, qui l'ultima cena non c'è. Quindi sale sul Golgota, dove, secondo la teologia giovannea, avviene la sua intronizzazione regale. La salita di Gesù sul monte richiama quindi la sua morte e la sua risurrezione, che nella teologia giovannea ancora è un elevare, salire dalla morte a quella gloria divina. Lo dicevo prima, Giovanni non ha la passione nel senso di passione, ma ha proprio l'intronizzazione massima sulla croce, l'elevato al cielo, quindi sale sulla montagna. La gente non ha capito nulla di quello che sta succedendo. Però lo vedono come re, è un re importante, è un re che ha fatto tante cose. E la situazione dell'epoca è normale, una cosa del genere. Ne giravano tanti di messia, ne giravano tanti di personaggi che facevano delle opere straordinarie e che poi portavano a delle rivoluzioni, portavano a delle reazioni contrastanti. È un po' un cercare anche di entrare nella testa dei sommi sacerdoti che l'hanno poi condannato. Cioè, questi l'avevano già vista questa storia, avevano già visto dei personaggi che si autoproclamavano re, si facevano dei segni, però tutte queste situazioni poi venivano represse nel sangue e duramente da Roma. Quindi, per paura di perdere un minimo di potere che si erano guadagnati, questi sacerdoti, hanno visto questa potenza straordinaria di Gesù, secondo me l'hanno anche un po' limitato, proprio per evitare e spargimenti di sangue e di perdere il proprio potere. Gesù non ci sta ad essere questo re, loro aspettavano un re liberatore, un re che li liberasse dal dominio romano, ma non solo, perché comunque c'era tutto lo scherno anche dei popoli attorno a Israele. Loro volevano un re che li liberasse da questo scherno. Il popolo vede in Gesù questo, Gesù non ci sta. Per assurdo, l'unico che riconosce re Gesù è un pagano, l'unico che riconosce la regalità, la giusta regalità di Gesù è un pagano, è Pilato che dice: ecco il vostro re. Lascio a Nana 2 minuti che ci dà una sua interpretazione su una vicenda personale e poi magari Don Michele ci aiuti a concludere.
In tema aspettarsi, aspettative, anche non capire nulla, è qualcosa di più. Chi è in questo gruppo lungo tempo, ricorda bene, era in questo gruppo una ragazzina che, anche se ha finito 7 anni, teologia fondamentale, morale, familiare, tutte possibilità, tema in tema teologia globalmente, era con tante aspettative e alla fine senza capire niente. Era molto arrabbiata perché pensava: sì, va bene, ho finito teologia, allora adesso lo so bene, lo so anche di più da loro. E alla fine era tanto temporale, non solo dentro lei, ma anche con altre persone vicino a lei. E invece questo non era facile, era anche un po' cattivo, perché anche quando è venuto tempo questo incontro, per esempio 4 anni fa era 2 giorni, e questo era come cattivo, come, non lo so, qualche peccato andare a questo incontro. Questo era, perché anche se lei è in questo gruppo ancora, ci sono io, questo tutto era, adesso invece è diverso. Adesso anche il nostro calendario che abbiamo in casa con tutte le nostre cose in settimana, mese, anno, primo scriviamo tutte date per questi incontri, dopo abbiamo diverse idee, va bene, ma sì, va bene, non lo so, non possiamo andare qua o di qua perché abbiamo incontro, allora tutto come primato è questo. Ma chi lo sa, me da inizio lo sa bene, non era facile, non solo come problema capire italiano, perché sono molto contenta adesso, era più libera, era, sì, è diverso, ma anche con aiuto Davide, con tutti i modi per tradurre, per arrivare davvero con tanti modi in mia testa, ero duro, niente. Anche, sì, con il mio dottorato non era senso per niente. Invece adesso, da questo zero, siamo qui per preparare un pezzettino questo incontro. Allora, sì, con aspettative, forse come noi in vita aspettiamo non una volta qualcosa, ma forse siamo sbagliati. Forse non questa è strada giusta.
ammetto che io non mi sono preparato, mi ha chiesto proprio un'oretta fa, ma di qualcosa di questi due versetti. Ma io ho cercato così di farmi venire in mente alcune cose. Non ho fatto altro che guardare di fianco la Bibbia di Gerusalemme e richiamarmi al capitolo 18, versetto 36, davanti a Pilato: il mio regno non è di questo mondo. Quindi Gesù fugge di fronte alla folla che lo vuole re, ma è consapevole fino in fondo che il suo regno, che lui non è venuto a instaurare il suo regno, ma i segni servono per rivelare la sua gloria, non per intronizzare un re. La diversità, il segno che prepara la gloria, è una gloria sicuramente di un Dio buono, di un Dio potente, di un Dio innalzato dalla croce che vince la morte, ma è pur sempre il volto del Figlio, quello che, che i segni devono rivelare. E non devono rivelare un volto di un Figlio potente, anzi nelle tentazioni lui stesso è capace di dire di no a questo. Quindi si gioca in questi due piccoli versetti la contrapposizione tra il regno del mondo e la gloria vera che Gesù in qualche modo vuole far comprendere e introdurre questa folla. E mi vengono in mente a questo punto delle risonanze dall'Antico Testamento, dove i re non erano mai visti positivamente. Quando Israele vuole un re, con rammarico Dio concede questo re, lo sappiamo, lo fa attraverso Samuele e il re Saul, ma c'è, se voi leggete profondamente quell'episodio, qualcosa di disperato, qualcosa di ombroso, di opaco, già nella, anche se è un profeta che unge un re. Poi questo re si ammala di gelosia, questo re si ammala di potenza, questo re si ammala di ricchezza, non fa più sacrifici, e Dio gli dice di votare allo sterminio, poi alla fine si scopre che quella città invece, più che votata allo sterminio, è stato, il votino è stato un po' diviso. E questa cosa qui, e poi vabbè, questo re si mette contro Davide. Quindi Gesù ha nella testa questo: tranne il re Davide, tutti gli altri re, compreso Salomone, alla fine, pur essendo unti, sono prigionieri del potere di questo mondo, non lasciano che la gloria di Dio trasparisca in loro. Mentre un'altra figura più luminosa nell'Antico Testamento fa capolino in questi versetti, cioè il profeta. Darò a voi, darò un profeta pari a Mosè, che vi insegnerà e scriverà le leggi nel vostro cuore, nella vostra testa. Il monte, per due volte sale sul monte, cioè, vedendo i segni che faceva sugli infermi, Gesù sale sul monte. Vedendo i segni che aveva compiuto, volendolo fare re, Gesù sale sul monte solo. Allora, cosa vuol dire? Che Gesù, per rimanere fedele a quella gloria tutta particolare che è venuta a rivelare, ha bisogno del monte, ha bisogno di ritornare a quella origine del popolo di Israele, che è quella di avere un uomo che è in relazione con Dio, che parla con Dio, che vive con Dio, oltre che parlare di Dio e parlare delle cose di Dio. Ultima cosa e concludo. Sempre nel Vangelo di Giovanni è Pilato che continua a insistere: ecco il regno dei ecco il re dei giudei. Allora la dicono: no, tu devi scrivere che lui diceva che era il re dei giudei, ma lui non lo voleva assolutamente. Vedete come di fronte a un segno di bontà, di generosità, la folla vuole un leader, vuole diventare schiava, vuole diventare re, vuole avere un re. E quando si sente tradita da un uomo che non vuole essere re, tratta da schiavo questo uomo, diventa lei stessa espressione di potere, di potenza, di cattiveria. Quindi il segno, se abbiamo visto l'ambivalenza dei segni, qua ce l'abbiamo proprio. Segno iniziale, Gesù che fa del bene agli infermi. Alla fine questo segno del pane addirittura porta a compiere ciò che Dio non vuole. Riproducendo su Gesù, volendo riprodurre su Gesù le stesse logiche del mondo, cioè quelle del potere. Lui le rifiuta, purtroppo ne sarà vittima. Però ne avremo poi la prossima volta che ci vedremo, dovremo fare sicuramente un riassunto sul significato dei segni fino adesso visti. Quindi non è detto che: Signore, ti ringrazio perché mi hai dato un segno. A volte bisogna dire: Signore, non darmi dei segni, che va a finire che capisco male, va a finire che è peggio di prima. Soprattutto se l'interpreto non secondo la logica di Dio, che è quello della gloria amorosa di un Dio che si dona in croce, ma secondo la logica del mondo che prende, che misura, che schiavizza, che pretende, che consuma, che vuole sicurezze. Il popolo voleva delle sicurezze, il re gli dava una sicurezza. Gesù non vuole questo, perché Gesù non è venuto a dare delle sicurezze, è venuto a inaugurare il regno di Dio, non il suo regno, è il regno di Dio, che non è qui e che non è là, che è vicino, dicevamo adesso, che è vicino. E di questo regno lui non è re, è profeta. La lettera degli Ebrei cerca di dire che è sacerdote, ma si arrampica come se fate la lezione cursiva della lettera degli Ebrei in questa settimana andata a messa. Vedete come cerca di dire che Gesù è il sommo sacerdote di questo regno, ma era un esercizio esegetico quello della lettera degli Ebrei agli Ebrei. Gesù è venuto ad annunciare il regno di Dio con una gloria, la gloria del Figlio morto e risorto. A questi segni, devono rimanere fedeli a questo e non devono portare ad altro.
Però non è Pilato che dice che
chi è?
È lui che dice che io sono la vita.
No, la legalità. Tu lo dici.
No. Esatto. Cioè, è lui che lo dice.